Prima di condividere con voi, carissimi fratelli e sorelle, qualche risonanza che la parola di Dio provoca nella nostra vita, vorrei fare due premesse. La prima è questa. Noi non celebriamo la messa prefestiva, non esiste. Noi stiamo celebrando la prima messa della 22ª domenica del tempo ordinario. Celebriamo cioè il giorno del Signore. E noi discepoli di Gesù dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, anche contro la terminologia che ci fa vedere che la domenica è la conclusione di una settimana di lavoro, una conclusione rilassata, il weekend. È terribile. Mi sento di potervi dire: se salviamo la domenica, salveremo la fede. Se non salviamo la domenica, si perde la fede. Per noi la domenica non è la conclusione di una settimana, è il primo giorno della settimana, è l'inizio di tutto. Noi affondiamo la nostra vita nella risurrezione di Gesù e alimentiamo questa vita da risorti partecipando ai santi misteri per trovare l'energia di Dio per affrontare i giorni a venire, le fatiche del quotidiano, da vincitori, da risorti appunto. La domenica, cuore della nostra fede, come cuore della nostra fede la Pasqua, è l'inizio dei giorni, non è la conclusione di una settimana di lavoro. La seconda premessa che voglio condividere con voi, amici carissimi, è questa. Ma ci rendiamo conto che ogni settimana, per 52 volte in un anno, noi cristiani ci raduniamo e ascoltiamo la parola di Dio e celebriamo l'azione liturgica, i santi misteri, così come fanno i discepoli del Signore in tutto il mondo, con l'unica differenza del fuso orario e della lingua. Ma i discepoli di Gesù, di tutti i continenti, in questo giorno santo si radunano come noi, ascoltano la stessa parola di Dio e celebrano gli stessi misteri. Se noi, ogni volta che ci raduniamo, avessimo questo pensiero, non ci sentiremmo mai, mai isolati, mai soli, mai pochi. Stasera siamo in tanti, ma può accadere nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, di radunarci, trovarci in pochi e magari essere aggrediti da un po' di scoraggiamento, magari da non vedere tanto futuro. Notiamo la mancanza dei bambini, dei giovani, degli uomini e delle donne di mezza età e ci viene lo scoraggiamento, viene da Satana. Sì, cristiani, pensateci tutte le domeniche, quando vi radunate o in un'assemblea numerosa o in un'assemblea piccola, quello che si fa ci mette in comunicazione con tutti i discepoli del Signore del mondo. Fatte queste due premesse, vorrei tirare fuori il tema della parola di Dio di questa domenica, l'umiltà. Questo brano sapienziale del Siracide che ci dice: tanto più diventi grande, tanto più diventa piccolo, diventa umile, abbassati. E poi questa splendida pagina dell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 14, dove c'è un doppio sguardo, lo sguardo della gente su Gesù. Sono curiosi, magari anche per contraddirlo, è lo sguardo di Gesù sulla gente, è quell'invito a questo pranzo, a questa festa della tavola. Gesù guarda e annota che tutti rincorrono i primi posti. E allora dà l'insegnamento: prendete l'ultimo posto. Ma l'insegnamento di Gesù, l'umiltà, l'ultimo posto, non è galateo, non è una tattica, perché poi vengono a dirti: no, tu meriti di più, vieni su. No. L'insegnamento di Gesù è per mettere in pratica quello che diceva: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Un grande pensatore, Alberto Magno, qualche volta mi viene da pensare più filosofo che teologo, diceva che Dio è colui del quale non si può pensare niente di più grande. Ma Gesù dice diverso: Dio è colui del quale non si può pensare niente di più piccolo. E chi ha desiderio di approfondire, vi invito in questo giorno del Signore, nelle ore che verranno, rileggendo questo capitolo 14 dell'Evangelo secondo Luca, andate a prendere l'inno cristologico ai Filippesi. Lì Gesù dice di se stesso che cosa bisogna fare per diventare umili. E usa la categoria dell'abbassamento: da Dio si abbassa e diventa uomo, da uomo si abbassa e diventa l'ultimo degli uomini, il servo, lo schiavo, condizione umana assunta in pienezza fino all'estremo. Si abbassa, sì, a lavare i piedi, ma si abbassa ancora a scendere nella tomba, a morire, lui l'autore della vita. L'abbassamento, lo svuotamento è l'esempio che ci dà Gesù. Sì, in fondo l'umiltà potrebbe essere chiamata piccolezza. E noi conosciamo che il tema rivelativo fondamentale è l'infanzia. Se dal punto di vista umano crescere, diventare adulti, vuol dire diventare autonomi, responsabili, dal punto di vista cristiano diventare maturi vuol dire diventare sempre più piccoli e sempre più dipendenti, dipendenti dalla volontà di Dio. Io vorrei, anche per farvi sorridere un po', portarvi due esempi, uno per personale e l'altro per sentito dire. 15 anni fa ormai, quando da parroco felice Sono stato chiamato in modo inaspettato, imprevedibile, per pura obbedienza a diventare vescovo. I miei parrocchiani, e sono stati motivo di grande riflessione per me, ma i migliori, i catechisti, gli animatori, mi avvicinavano e piangevano tutte le lacrime che avevano e mi dicevano così: Don Gabri, non è giusto, non è giusto, perché percepivano che la volontà di Dio mi faceva migrare, che non mi avrebbero più avuto con loro. Piangendo mi dicevano: non è giusto. E poi aggiungevano: però te lo meriti. Terribile. E io dicevo: sì, tante bastonate. Mica per nulla mi danno un bastone in mano. Non perché dia bastonate alla gente, ma perché metta la pelle sul bastone, come si dice nel nostro dialetto, e perché ne riceverò tante, tante bastonate. Quanta fatica a fare capire che anche tra di noi, anche nella Chiesa, non si fa carriera. E chi pensa di far carriera è già fallito in partenza. Il suo ministero diventa insignificante. Nella Chiesa non si sale, si scende. Si sente a livelli sempre più impegnativi di servizio. E adesso che vi ho fatto sorridere un po', voglio continuare a farvi sorridere, perché magari ricorderete questo e capirete meglio cosa vuol dire abbassarsi. Un mio confratello, vescovo, grande predicatore, che incantava la gente quando parlava, e dopo un'omelia che ha stregato il popolo di Dio, va in sacrestia e subito lo raggiunge una donna pia e devota che vuole essere proprio la prima e dice: Monsignore, Monsignore, è stata una meraviglia, che predica. E quel vescovo risponde a quella signora: me l'hanno già detto. E lei è stata un po' stupita perché voleva essere la prima a fare i complimenti. E allora, curiosa, chiede: chi? Chi? Sì, me l'hanno già detto. Satana. Sono contento che abbiate sorriso. Carissimi, abbassarsi. La parabola termina così: se inviti qualcuno, non invitare qualcuno che ricambia, invita chi non può ricambiarti. Chi a stento ti dice grazie, invita quelli. Sappiamo l'insegnamento di Gesù: quando ricevi un grazie dagli uomini, impedisci il grazie di Dio. E dobbiamo tutti lottare contro questa autoaffermazione del nostro io, perché finché la nostra vita è piena dell'io non c'è posto per Dio. Dobbiamo svuotarci, abbassarci per fare posto, per riempirci di Lui. Sì, carissimi, l'umiltà di Gesù. Noi corriamo il rischio di essere poco persona, ma di diventare molto personaggio. Abbiamo sempre la faccia da custodire, da salvaguardare. Da parroco felice, se arrivi in un condominio e senti che dietro l'uscio stanno bisticciando alla grande, E poi suoni il campanello, vengono ad aprirti un sorriso con la bocca che va alle orecchie come se niente fosse, perché devono farti vedere che tra in quelle mura regna l'armonia. Noi abbiamo molto da custodire il nostro personaggio e siamo così poco persona. L'umiltà è la verità di sentirci piccoli, svuotati di noi, capaci così di aprirci alla presenza del Signore. In questo anno santo, come hanno fatto tanti miei confratelli, anch'io il giovedì santo ho preferito, dopo la messa crismale del mattino, nel pomeriggio, non presiedere la messa in cattedrale, ma di andare in quel posto molto frequentato dal Vescovo, per me è così, che è il carcere, e lavare i piedi ai carcerati. Tante volte nella mia vita da vescovo sono andato al carcere, ci vado 6 volte all'anno. Nessuna parrocchia la visito così tanto, però andare a lavare i piedi. E mentre ti inginocchi e lavi i piedi di quei carcerati, a cui non devi mai porre domande, ma loro hanno una voglia grande di confidarsi, e magari viene a sapere perché sono lì, per quanto tempo saranno lì, e tu lavi i piedi inginocchiato e poi li guardi negli occhi e li vedi che piangono. Non mi capita in cattedrale che coloro a cui lavo i piedi piangano. L'umiltà di Gesù, impariamo, è l'abbassamento fino a lavare i piedi, ma fino alla tomba. Noi nel credo diciamo discesa agli inferi e non capiamo mai cosa vuol dire. È andato nel luogo più profondo, dove ci sono tutti i perduti, è andato a cercare il primo uomo per tirarlo su. È andato fino in fondo, si è fatto perdizione per star dalla parte dei perduti, peccato per stare vicino ai peccatori, come ci avverte San Paolo. L'umiltà di Maria, vorrei solo fare un accenno dopo l'umiltà di Gesù, e penso che l'umiltà di Maria appare, traspare già in tutte le pagine in cui si parla di lei, e sono non molte, è già segno di umiltà, perché in fondo lei non risplende di luce propria, ma risplende di luce riflessa di Gesù, e ha sempre il dito puntato su Gesù e vuole offrirci Gesù. Per 15 secoli la Chiesa non ha mai raffigurato la Madonna solitaria. Anche la Madonna della Guardia ha tra le mani Gesù. Solo poi con le rivelazioni private, la Medaglia Miracolosa, Lourdes, Fatima, adesso Medjugorje, eccetera, la Madonna è diventata solitaria, sempre con in braccio Gesù. E la sua umiltà sta lì, nel presentarci Gesù e scomparire lei. Persino quando va per salutarlo, si mette docile serva della sua predicazione, e Gesù in quell'occasione fa il più bel elogio della Madonna. C'è tua madre lì fuori. Non si è messo a spintonare dicendo son la madre. È stata fuori. Vuole salutarti. Chi è mia madre? Colui che fa la volontà del Padre mio è per me padre e madre, e fa il più bel elogio di sua madre. Maria è grande non tanto perché ha generato Gesù, ma perché ha detto di sì. L'umiltà di Maria si presenta anche nella visitazione, dove poteva dire: sono incinta, sono a rischio, sono un lontano parente, tocca ad altri più vicini, e non fa la visita di cortesia per portare un regalo, il corredino. Si ferma 3 mesi dopo quel lungo viaggio. L'umiltà della Madonna. La Madonna nei Vangeli è discreta, è piccola, è umile. Proprio per questo, come dicevano i teologi medioevali della Madonna, nunquam satis, non si parla mai abbastanza, ma perché è umile. E permettetemi, per concludere, il riferimento all'Eucarestia, perché noi stasera, celebrando questi santi misteri, incontriamo sacramentalmente Gesù vivo, vero, risorto, non in simbolo ma nella realtà, nel pane spezzato. Il grande Dio si fa così piccolo e umile per noi da diventare un frammento, carissimi, questa è la strada della felicità, quello di diventare piccoli, umili, abbassarci, scendere, servire. Sia lodato Gesù Cristo.